Bene, come avevamo già annunciato, siamo qui con noi, insomma, con un compagno, un infermiere di Milano, Crema, non so bene, poi correggimi te. Grazie e benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Buonasera.
Mi senti abbastanza bene?
Sì, chiaro.
Perfetto.
Chiaro. Voi mi sentite bene?
Sì, sì, va bene, infatti giusto per regolare un po' i volumi della messa in onda. Come dicevamo, insomma, stavo dicendo prima di chiamarti di questa che è questa campagna solidale messa in atto sia da associazioni che da singoli del tampone sospeso, iniziata, correggimi se sbaglio, proprio sabato 12 dicembre a Milano. Scelta non casuale, insomma, messa in atto dalla Brigata Sanitaria di Soccorso Rosso, non casuale perché il 12 dicembre è, come dire, l'anniversario di quello che fu la strage di Stato a Milano, e quindi una giornata particolarmente importante per la memoria non solo della città, ma di tutti noi. Quindi quello che volevo chiedere a te, un po' questa campagna al 12 dicembre va avanti, se non erro sono degli appuntamenti settimanali tutti i sabati, poi ci dirai bene le ore, se ci sono state modifiche, c'è una presenza ovviamente di infermieri, personale sanitario, medici, ma anche tanti volontari per quella che è l'accoglienza, il triage e quant'altro, insomma. Quindi se ci aggiorni, se ci racconti come sta andando, perché era stata attivata anche una campagna di donazioni online, se non erro, no? Un crowdfunding.
Sì. Beh, tutto corretto quello che hai appena elencato. Quindi, diciamo, l'iniziativa parte da la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso, appunto con l'idea, evidentemente tutto è partito da una chiacchierata, diciamo in un periodo che era quello appunto della pandemia, di un discorso che comunque coinvolgeva tutti e tutte le componenti, diciamo, all'interno di vari contesti, quindi dalla scuola agli ospedali. Posti un attimo una domanda, dire cos'è che manca, quali sono stati i problemi, quali sono le mancanze, diciamo, sul campo sanitario, un concetto di salute un poco più ampio a 360 gradi. Quindi fondamentalmente quello che mancava era capire quante persone avevano la possibilità di accedere all'interno dei processi di cura, dando priorità a quelli che erano, quindi, in un concetto, nella tematica che riprende la punta della pandemia, quindi lo screening, capire effettivamente quante persone effettivamente riuscivano ad entrare all'interno della ATS, quante persone erano effettivamente capaci di o avevano le possibilità di entrare dentro un processo e dire sono o no un pericolo per la comunità. Il primo ostacolo fondamentalmente era quello dal punto di vista economico, quindi quando abbiamo cominciato quello che è la pratica effettivamente del tampone sospeso, quindi il tampone rapido, era comunque un costo, 60 euro, 70 euro, e quindi fondamentalmente tutto è partito da lì, anche dalle esperienze che abbiamo un attimo condiviso nelle assemblee, come si sono attuati gli altri paesi, per esempio Cuba o tanti altri, dove appunto uno strumento fondamentale era quello appunto di creare una mappatura tramite uno screening di massa.
Certo, e anche, insomma, come dire, per fare un po' prevenzione, chiamiamola così, insomma, anche se poi non è proprio prevenzione.
L'argomento è prevenzione, che va un po' fuori dall'aspetto clinico ospedaliero, quindi è una prevenzione che parte da un'altra organizzazione, dal basso, dalla comunità per la comunità. Quindi da lì abbiamo cominciato tramite, diciamo, un investimento iniziale, quello di acquisire tamponi rapidi, e tramite appunto una risorsa che era quella dei volontari, perché dico volontari perché un punto di forza di questa brigata è quello di avere all'interno sia professionisti sul campo della salute, medici, infermieri, infermiere, ma o operatori sociosanitari, ma anche lavoratori, quindi un concetto di salute, come dire, innovativo, nuovo.
Dove scusa, quando dici lavoratori, intendi lavoratori non della sanità?
Non della sanità, quindi anche insegnanti, quindi cioè persone, ecco, forse non il termine giusto è dire persone che nel proprio territorio hanno deciso di dare un contributo e comunque di rompere un attimo quello che erano gli schemi dettati da un isolamento giusto, sempre sul campo della prevenzione, però poi comunque è risultato, come dire, uno strumento che dava la possibilità, che dà la possibilità a persone di attivarsi all'interno di un percorso di cura, un percorso dove il concetto di salute è molto più ampio rispetto a quello di, come dire, prestazionistico di un medico che ti dà un farmaco, un'indicazione, o tutto quello che era una micromedicina studiata al laboratorio, dove il linguaggio era dettato dai vari scienziati di turno, chi diceva altro una cosa, chi ne diceva altra. Si è creato un bel po' di confusione e ha aumentato quel sentimento di sfiducia all'interno della comunità stessa nei confronti delle strutture sanitarie.
Diciamo quindi, scusate, ti interrompo, diciamo che l'idea vi è venuta un pochino, insomma, dalla modalità di un caffè sospeso, una spesa sospesa, quindi
sì,
l'idea di mettere in rete, però di strutturarlo e di organizzarvi da un punto di vista di quello che è forse la prevenzione non è proprio la parola adatta, perché in realtà non tende a prevenire la diffusione del virus, non in realtà purtroppo la malattia, però uno screening che parte dal territorio, quindi per riproporre anche una forma diciamo di medicina, di intervento che sia più territoriale, perché anche questo fatto che insomma state in una piazza, non è a Piazza Baiamonti, ancora lì di fronte alla Camera del Lavoro, è ancora lì il tendone?
La Camera del Non Lavoro.
Ah, la Camera del Non Lavoro, sì, scusa.
sì, cioè,
quindi è ancora lì da dove è iniziato il 12, diciamo, dicembre.
Sì, esattamente. Cioè, l'obiettivo primario è quello di fare quello che effettivamente non è stato fatto a livello regionale dall'amministrazione, perché i fondi ci sono, questo quindi inutile che stiamo qui oggi a parlarne di questo. Non sono state utilizzate le risorse nel modo esatto, quindi pensare che un gruppo di persone si unisce tramite le risorse minime rispetto a quello che potrebbe essere un'amministrazione comunale, regionale, è riuscita a fare quello che la regione non è riuscita a fare per tanto tempo, perché comunque la pandemia è iniziata a febbraio, noi abbiamo cominciato a dicembre e nessuno ancora aveva fatto nulla da questo punto di vista, quindi comunque acquisisce un valore in più il fatto anche di evidenziare quelle che sono state le problematiche a livello strutturale e del fare, come dire, da parte delle istituzioni. Nulla a togliere a quelli che sono stati gli sforzi da parte dei lavoratori, ma anche degli infermieri e dei medici all'interno dell'ospedale, perché
poi tu sei insomma un rappresentante tra virgolette della categoria, quindi li sai gli sforzi,
appunto,
che insomma avete fatto.
Cioè, non sto criticando le persone che all'interno di un ospedale, perché hanno dato tutto e di più e continuano ancora a darlo anche in campo della salute. Molti colleghi e colleghe si sono ammalate per dare tutto ciò che era necessario in quel momento, però immaginare uno screening come quello che stiamo facendo noi, gratuito, fin dall'inizio della pandemia, avrebbe sicuramente limitato il contagio.
o comunque ci avrebbe fatto capire un po' meglio perché a Milano si è diffuso così tanto il virus, soprattutto nella prima fase della pandemia, no?
Fare l'esempio del, perché comunque un gruppo, una parte della comunità che sta usufruendo molto del nostro servizio sono quelli dei riders, quindi persone che comunque che hanno un problema dal punto di vista contrattuale, vedi anche l'evidenza che comunque sono delle persone che magari hanno dei problemi a livello dei documenti, che non hanno una barriera anche culturale nell'avvicinarsi a quelle che sono le nostre strutture di salute, magari non hanno un medico di base, ma banalmente appunto anche gli studenti fuori sede che non hanno un medico di base, non riescono veramente a entrare dentro a quel progetto di cura. La TS poi a un certo punto è andato in burnout, cioè non riusciva neanche più a capire chi dovevano tamponare, chi no, chi, come dovevano essere controllati.
Ma infatti, giusto quindi, per anche fare un passo indietro, no? Voi avete iniziato a dicembre con i tamponi antigenici, in realtà non so, qui da noi ad esempio i tamponi antigenici sono, come dire, totalmente una forma privata oppure legata ad alcune categorie, però legata alla propria condizione di lavoro, per cui ne so, la Regione Lazio ha deciso che li fanno tutti quelli che, ne so, che stanno dentro alcuni servizi, certo, come l'assistenza a domicilio, certo, a pagamento con le farmacie, e in quel caso paga il datore di lavoro, diciamo, no?
Un lavoratore che non ha delle garanzie e non riesce neanche ad entrare dentro dal punto di vista del processo di cura, non ha le garanzie al suo datore di lavoro, e comunque, come nei riders, sono quelli che effettivamente hanno lavorato di più in questo periodo. Ripeto,
no, infatti per questo vi chiedevo
di una persona isolata a casa che ordina a domicilio, sono i Just Eat, i Deliveroo, queste varie realtà di persone che effettivamente non rientravano
nell'obbligo del tracciamento, tra virgolette.
Potenzialmente poteva essere un positivo che distribuiva cibo in tutte le case, quindi immagina il rischio ma non per colpa della persona, ma per colpa di un sistema sanitario che si prende cura di queste situazioni, di queste persone che comunque svolgono il loro lavoro.
Sì, infatti quello che ti chiedevo è, anche la Regione Lombardia ha dato l'obbligo solo per le professioni sanitarie o socio-sanitarie, tra virgolette, dove c'è l'integrazione?
L'obbligo nel senso del tampone, dici?
Sì.
No, allora, l'obbligo, ricordiamone sinceramente.
L'obbligo, perché almeno la Regione Lazio ha detto che alcune figure per lavorare devono fare il tampone, che ne so, non mi ricordo bene, però tipo nell'assistenza domiciliare ogni 15 giorni, no? Servizi integrati sociosanitari.
Questa cosa non è stata effettivamente
normata da
attuata
voi
in tutte le strutture.
Da noi sì, perché la Regione ad esempio ogni 15 giorni chiede i report, tra virgolette, quindi
sì, ma anche molti colleghi del Veneto mi parlavano di questo, una cosa che almeno nella mia esperienza non è stata seguita assolutamente.
Per esempio non nelle scuole, ma sì nei servizi sociali, nei centri diurni, nei centri, che ne so, nell'RSA ovviamente l'obbligo c'era pure da prima, almeno così è la Regione Lazio, insomma, diciamo.
La Regione Lazio, che io magari perdonami, non conosco.
Infatti te lo stavo chiedendo per capire le differenze anche tra regione e regione,
le differenze
in cui sono stati dati.
Nel periodo sicuramente della prima ondata parlavamo di contagi sprecositati nell'RSA per gli assistiti ma anche per gli operatori. Quindi sono arrivati a un estremo, quindi fuori da quello che doveva essere un concetto di prevenzione. I controlli non sono stati eseguiti con una cadenza, come dicevi tu, dei 15 giorni.
No, qui comunque nella Regione Lazio stiamo parlando della seconda ondata, da ottobre, novembre, c'è questo obbligo, a novembre.
In molte strutture questa cosa non è stata effettuata, almeno in Regione Lombardia. poi ripeto, sicuramente gli operatori sanitari che lavorano in un contesto, dipende in che reparto, perché poi ci sono magari quei reparti più fragili dove ci sono delle persone a un rischio di morte molto più elevato rispetto ad altro, e allora lì sì che venivano attuati dei controlli, ma tanti altri operatori no, direi no. Poi anche, come dire, la mancanza di personale all'interno delle aziende ospedaliere era qualcosa che ha influenzato, secondo me, l'utilizzo dei vari controlli. Già, per dire, un ospedale, se mancano, c'è una carenza di 40 infermieri, significa occhio e croce 5 reparti senza infermieri. Fare un ulteriore controllo comunque rischiava di ritrovarsi ancora con una sofferenza dal punto di vista personale ampia. Poi non so, non sta a me decidere quelli che sono le linee guida a livello aziendale, però non posso mettere la mano sul fuoco che ogni 15 giorni gli operatori sono controllati. Ovvio. Però questo non è l'argomento che riguarda la brigata sanitaria, perché come dicevo prima, la brigata sanitaria è partita per dare un servizio alla comunità. Ci troviamo in piazza del Bagliamonti, vicino a quello che è il quartiere di Chinatown, quindi comunque abbiamo una roga che è stata ben vista e comunque che ha un valore anche quello di avvicinarsi a una comunità cinese. Io nella mia breve esperienza, diciamo di 8 anni, fare l'infermiera, non ho mai visto un membro della comunità cinese avvicinarsi all'azienda ospedaliera, all'ospedale. Lì abbiamo avuto non solo persone che si avvicinavano per fare un tampone, ma anche gesti di solidarietà. Ci hanno regalato i timer per fare i tamponi, ogni tanto ci venivano a regalare anche le pizze. Dire, non è che però un gesto di solidarietà. Anche questo concetto di salute un poco più aperto ha dato modo a delle persone che non sono mai fidate del nostro sistema di salute di avvicinarsi. Quindi ora magari sposto un poco l'argomento della discussione, no, sul fatto del valore aggiunto che può avere comunque una brigata sanitaria che si occupa della comunità dal punto di vista di un concetto di salute ampio rispetto a quello che giornalmente siamo abituati. Come dicevo, un insegnante che si adopera giornalmente per un progetto di salute vuol dire che non è sempre un compito che spetta agli operatori di salute, come gli infermieri, medici, ma la salute riprende chi cura ma chi viene curato, e quindi c'è un rapporto reciproco dove tutte le persone devono essere autonome nel loro devono avere un'autonomia nel loro, diciamo, campo di salute. Ecco, quindi questo è stato sicuramente un valore aggiunto della brigata, quello di dare la possibilità a più persone di unirsi, ripeto, come dicevo prima, un'organizzazione che parte dal basso, auto-organizzata, autofinanziata, che un giorno ha deciso di dare servizio alla comunità, quindi dalla comunità per la comunità. Questa cosa è sicuramente uno strumento che ci ha aiutato tantissimo per andare avanti. La solidarietà, come è successo anche nell'apertura con altre culture, come per esempio la Brigata Mapuche, con cui si è entrato in contatto, che ci ha dato anche ci ha condiviso molte delle loro esperienze, quindi questo ci ha dato anche un'apertura molto più ampia sul concetto di salute.
Certo.
E questo ci tengo a dirlo, cioè nel senso è questo è il potenziale che abbiamo, oltre a fare un servizio importante per la comunità, ma anche quello di dare ossigeno a quello che potrebbe essere un concetto di salute nuovo, perché noi, almeno io, non parliamo di cambiare, ma quello di creare qualcosa di nuovo. Quindi vedere persone che, accompagnandoci in svariati modi riescono a essere partecipi nel loro percorso di salute, vuol dire anche acquisire quel livello di autonomia tale che hai una comunità più informata.
Certo, dare anche degli strumenti, come dire, no?
Degli strumenti.
Per prendersi cura di se stessi. L'altra cosa che ti volevo domandare è se hai più o meno un dato su quanti tamponi avete fatto da quando avete aperto, quante sono le presenze, quante ne riuscite.
Privacy, non posso ovviamente parlare dei risultati, però a grandi numeri diciamo posso dire per certezza che siamo giunti a più o meno 1700 tamponi.
Con una percentuale sulla positività eccetera ce l'hai, stando in linea con quelle nazionali?
Ecco, non vorrei scendere su questi risultati perché ecco, vorremmo poi magari successivamente, cioè abbiamo trasmesso tutti i dati alle autorità di competenza, alla CS, quindi in questo senso riservo diciamo la risposta per dire che non me la sento ecco di dire quali sono i risultati, però comunque sì, c'è stata una percentuale di positivi e sicuramente per fortuna una larga percentuale di negativi, perché comunque come voi sapete che il tampone rapido comunque con la ricerca di proteine superficiali a differenza del molecolare ha una specificità differente. Ci stiamo attrezzando per arrivare ad avere i tamponi di terza generazione che dal DPCM dell'8 gennaio sono stati equiparati a quelli molecolari, quindi comunque ci stiamo attrezzando per arrivare anche a dare un servizio che sia di alto livello. Non so se sapevi anche che da sabato cominceremo anche con l'unità mobile. Abbiamo avuto tramite anche il supporto delle persone, appunto tramite il gesto della donazione, abbiamo avuto la possibilità di acquisire un'ambulanza, quindi da sabato cominceremo a effettuare anche i tamponi tramite l'unità mobile.
E quindi girerete anche, non c'era solo un posto fisso, rimarrà quello di piazza piazzale, come si chiama? Baiamonti.
Adesso facciamo i tamponi il sabato e la domenica a piazzale Baiamonti. Dalla prossima settimana cominceremo un giorno con l'unità mobile, quindi in giro per Milano, cominceremo da via Padova. E domenica comunque faremo sempre i nostri tamponi in piazzale Baiamonti.
Bene, quindi come dire, vi state ampliando questa...
Stiamo ampliando e soprattutto posso dare per certezza che la regione Lombardia non è riuscita a creare un qualcosa del genere in 8 mesi e più di pandemia. Quindi è una cosa che parte dal basso, comunque è riuscita ad arrivare a un obiettivo piccolo, sicuramente, perché stiamo qui a dire che siamo grandi, però comunque è un gesto, è un simbolo, è uno strumento utile per la comunità, soprattutto per quei territori che spesso e volentieri, sempre parlando di un concetto di salute, vengono isolati. Parliamo delle periferie, parliamo di dei gruppi di persone che hanno difficoltà a entrare all'interno dei processi di cura. Quindi la nostra idea è quella.
Beh, diciamo che state dimostrando che si può fare. Con la vostra piccola esperienza uno dimostra che è possibile realizzare una prevenzione territoriale o comunque un tracciamento territoriale. Senza entrare dentro strutture sanitarie.
Che nascono sul territorio, perché vuoi che non esista, che la regione non ha una, o un comune come Milano non ha un'ambulanza per andare in giro a fare i tamponi, ce l'avranno sicuramente, non l'hanno fatto. Non voglio criticare ora l'intelligenza di chi è all'amministrazione comunale, però non l'hanno fatto. Siamo già a quasi un anno dall'inizio della pandemia, questa cosa non è stata fatta. E sicuramente le risorse ci sono, i fondi ce l'hanno, molte persone adesso oggi sono in cassa integrazione, quindi le risorse dal punto di vista strumentale ma anche nella risorsa umana, ci sono tutti i presupposti per impiegare o creare un servizio del genere. Non è stato fatto. Ora non voglio dire per cattiveria, però se non è cattiveria vuol dire che c'è
incapacità,
un limite sul campo organizzativo, cioè, organizzativo, cioè, di queste persone che sono a livello amministrativo.
Certo, infatti ti farei una domanda, poi insomma dimmi te come, insomma, se vuoi rispondere, come, proprio perché parlavamo, diciamo, delle disfunzionalità o incapacità, no, anche della regione. La regione Lombardia in questi giorni sta un po' su tutti i nostri mezzi di informazione per questa polemica, questa apertura, anche se vuoi, dei vie legali con il governo, questo ricorso al TAR sui dati, regione arancione, no, l'hanno messa in rosso una settimana, chi ha sbagliato a dare i dati. Ecco, su un commento su queste appunto disfunzioni, incapacità della regione, che insomma, che mi sai dire, che puoi
allora,
dirmi?
Io come vita, diciamo, mi sono sempre adoperato mi sono sempre attivato in quelle che sono delle reti che partono dal basso, non parlo il linguaggio politico delle amministrazioni comunali. Sono sicuro che la ATS, ma già da molto tempo, non riusciva più neanche a capire dove sorgeva il sole, cioè nel senso quello che doveva essere il tracciamento, quello che doveva essere lo screening territoriale, non riusciva più effettivamente a seguirlo. Quindi non so nel dettaglio effettivamente quali sono state le mancanze. Io penso che quello che oggi noi stiamo subendo è un percorso di tagli alla sanità, persone che ci hanno sempre comunque trovato un profitto a vantaggio del privato, e facendo pagare sempre più al pubblico, perché comunque Milano vanta di strutture come San Raffaele, hanno creato una struttura come quella dell'ospedale Arrò, che qual è stato effettivamente il risultato di tutti questi lavori, di tutti questi soldi spesi in questi tipi di strutture? Ecco, non vorrei dire zero, però siamo lì.
Beh, diciamo, quindi, che questa è un po' la realtà, che non contraddistingue solo la vostra regione, ma un po' tutte, che sono stati dati tanti soldi alla sanità privata, ma al momento di bisogno
molto
è la sanità pubblica che ricopre il ruolo.
Per esempio, ho avuto anche la fortuna di collaborare, cioè nel senso, una brigata cubana, uno stato come quello di Cuba, che manda 52 professionisti, medici, infermieri. Ora non sto a me, anche se ci ho lavorato assieme, comunque non voglio parlare della capacità professionale, di quanto siano, perché cioè noi vantiamo il sistema sanitario più efficiente a livello mondiale, abbiamo le università, abbiamo gli infermieri, abbiamo i medici, e abbiamo chiesto il supporto di 52 medici cubani che una volta arrivati ci hanno detto: ragazzi, ma perché non fate tamponi? Cioè, banalmente, la regione Lombardia ha creato una brigata che si occupasse dei problemi della Lombardia, ma ora vuoi dire, non tutti i mali vengono per nuocere, però in un momento di pandemia, alla prima ondata, gli infermieri e i medici che stavano lì avrebbero potuto formare una brigata, come dire, capace di spostarsi a livello nazionale, non dico mondiale, ma almeno nazionale, per essere pronti o comunque formare i vari reparti a livello nazionale. Perché comunque adesso Sicilia zona rossa, Lombardia zona arancione, i contagi comunque continuano, i morti aumentano, e cosa abbiamo per domani? Nulla. Non abbiamo una brigata, abbiamo la brigata sanitaria Soccorso Rosso, che si è auto-organizzata e che va fuori dagli schemi regionali. Quindi per me già questo è un esempio eclatante su quelli che sono stati quelle che sono le mancanze a livello strutturale, o su quello che è il nostro sistema di welfare e di salute a livello regionale ma nazionale. cos'è. Ho dato un po' l'idea di quello che è comunque l'immagine della brigata.
Certo.
È semplicemente rilevare, evidenziare una mancanza.
No, infatti
perché
un'altra domanda che volevo...
Io lavoro tutti i giorni, finisco di lavorare, me ne vado da Crema a Milano, sono 45 minuti di treno e do
la mia,
il mio tempo, la mia capacità, la mia professione.
Questa esperienza voi ce l'avete proposta solo su Milano, ma pensate di replicarla anche in altre aree della Lombardia, oppure insomma dipende dalle forze?
Ma ben venga, sicuramente questo è un inizio. Come hai detto tu, partiamo il 12 dicembre, quindi siamo un poco più di un mese. Se riusciamo anche a creare uno studio, come dire, utile, replicabile in altri territori, siamo super disponibili. Questo già comunque, anche su questo campo ci stiamo lavorando, perché comunque come organizzazione che parte dal basso, come noi, come i fratelli e le sorelle di Napoli, come tanti altri nel territorio, uniamoci, parliamone e replichiamoci. Questo è, come dire, la nostra...
I vostri obiettivi.
Non vogliamo fermarci.
Certo.
Anzi,
l'altra cosa che ti volevo chiedere, più che altro, insomma, anche per maggiore informazione, questi tamponi, a parte, insomma, voi li comprate autonomamente, cioè li comprate in autonomia, ve li... Come selezionate, insomma, da chi comprarli?
Un elemento importante di questa nostra attività è quello di noi, come obiettivo, ci siamo prefissati di dare la possibilità a quelle persone che non hanno un reddito, che hanno delle barriere dal punto di vista culturale o che sono escluse per il sicuro, di avere uno screening di primo livello. Stiamo parlando di clinico, cioè noi non siamo un ospedale, quindi comunque un controllo. Ma questo come possiamo farlo? Quando anche altre persone che hanno un reddito stanno, tramite il gesto che potrebbe essere quella della donazione, la possibilità di acquisire, come dire, una persona che ha i soldi da a chi effettivamente non ne ha. Questa cosa non è che è stata calcolata, ci siamo affidati a quello che erano le giornate e giorno dopo giorno ci siamo resi conto che funzionava. Quindi tramite le donazioni, tramite anche la rete di compagni e compagne che ci hanno sostenuto, oggi possiamo dire che acquisiamo tutte le nostre strumentazioni di P tramite un autofinanziamento, come dire, tramite questi gesti spontanei come le donazioni. E non abbiamo fatto grandi cose, cioè nel senso, poi ovviamente l'aspetto mediatico o quello che comunque ogni persona all'interno del gruppo ha come sua esperienza personale nelle reti ci ha dato sicuramente una mano. Anch'io sono più o meno un anno che sto a Crema, prima stavo a Padova, comunque sono siciliano, comunque mi sono anche io nei miei anni creato una rete, il messaggio comunque passa, è una cosa utile, è una cosa importante, e allora i gesti solidali arrivano senza neanche chiederli.
Bene, non so se vuoi aggiungere una cosa, se no l'ultima cosa che ti volevo chiedere è se, non so, c'è un sito, un modo per avere notizie di dove girerà l'autoambulanza,
allora,
dove uno può collegarsi.
L'importante è quello che le persone vengano lì anche come volontari. Noi ci ritroviamo il sabato e la domenica in piazzale Baiamonti, il sabato dalle 11 alle 16, la domenica dalle 16 alle 20. Ora con l'ambulanza, l'unità mobile, scusami, infatti non è ambulanza, è un'unità mobile, ci sposteremo, quindi anche questo dà la possibilità di avere un poco più di diffusione, diciamo, sulla comunità. Poi abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Tampone Sospeso, e in più oltre alla Brigata Sanitaria Soccorso Rosso ha contribuito alla crescita di questa iniziativa anche la Medicina Solidale, la DL Copas Lombardia, quindi comunque le informazioni le troverete anche in questa pagina, e poi nelle pagine troverete anche un link www.tamponesospeso.it, che dove è possibile comunque fare una donazione. Quindi comunque io permetto di dire che la cosa più bella è quello di avere più persone all'interno di questo gruppo che hanno voglia di fare, soprattutto ti dà anche la possibilità di rompere un attimo gli schemi che sono legati allo schema di isolamento. Quindi anche questo è una cosa molto bella, una persona che sabato e domenica potenzialmente, se non lavora, è a casa, non sa che fare, viene lì in sicurezza, perché comunque è sempre tutto gestito in modo sicuro, di dare la propria persona dal punto di vista di attività, di fare per la comunità.
Bene, io direi
è molto più importante il fare che anche il gesto della donazione.
Certo, no, è importante anche la propria, come dire, la propria presenza. Quindi per dare un contatto finale, perché ne dati tanti, diciamo che se uno va su www.tamponesospeso.it può
lì
trovare
fare diciamo per una donazione. Altrimenti adesso abbiamo una pagina Facebook e Instagram che si chiama appunto Tampone Sospeso.
Va bene, così almeno insomma alcune informazioni per chi vuole, poi le lasciamo pure sul sito appunto della radio. Bene, non so se vuoi aggiungere delle cose, oppure magari ci risentiremo più in là per vedere se l'esperienza si è ampliata.
Posso aggiungere ringraziare a tutte le varie realtà che comunque hanno mostrato una forte solidarietà nei nostri confronti, dall'ANPI, ma anche, come dicevamo prima, questa relazione che è nata nel fare con la brigata Neun Mapuche. Questa cosa per me comunque ha un valore molto molto un valore enorme, inestimabile, vuol dire avere la possibilità anche tramite i nostri fondi di dare la possibilità a delle persone che stanno facendo una lotta molto più difficile della nostra in Cile, a Santiago del Cile, anche di acquisire del materiale sanitario, perché comunque la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso ha destinato parte dei loro fondi alla Brigata Mapuche per acquisire del materiale sanitario, come dire, non so, una figata.
Quindi un impegno, diciamo, dal territorio, dal locale, dal locale al globale, da un impegno territoriale alle periferie, alle periferie del mondo.
Ecco, esattamente, tutto questo dal basso, auto-organizzandoci. Penso che almeno è figo, cioè sono veramente molto felice di far parte di questa iniziativa. Poi io, facendo l'infermiera, comunque ho una propensione a lavorare per la comunità un poco più, come dire, cioè, lo faccio da molto tempo e mi piace farlo, però ecco, è geniale tutto questo ed è solo l'inizio.
Bene, noto che hai tantissimo entusiasmo. Io ti ringrazio, insomma, per questa comunicazione, per averci raccontato all'interno di questo periodo buio e nero un'esperienza che quantomeno rimette in gioco passioni, emozioni, se vuoi anche la possibilità di pensarsi un pochino più alla grande, quindi allargare un po' la visione del mondo, no? Quindi dalle periferie alle periferie internazionali, e di rimettere in gioco anche un po' di internazionalismo, si chiamava una volta, e ti saluto, magari ci risentiamo se
sempre
ci sono novità.
Grazie a voi per darci la possibilità di trovare comunque anche spazio nelle vostre frequenze.
Bene, ciao, e un saluto a tutte e a tutti voi, insomma, così impegnati in questi momenti così difficili.
Grazie, ciao. Lo prendo come un arrivederci.
Bene, ciao caro.
Ciao.